ad alta voce. Viola Graziosi legge e sostiene Pereira di Antonio Tabucchi.
Alle 8 Monteiro Rossi dormiva ancora. Pereira si recò in cucina, sbatté 4 uova, vi mise un cucchiaio di mostarda di Digione e un pizzico di origano e di maggiorana. Voleva preparare una buona omelette alle erbe aromatiche e forse Monteiro Rossi aveva una fame del diavolo, pensò. Apparecchiò per 2 nel salotto, stese una tovaglia bianca, mise i piatti di caldas de ragna che gli aveva regalato il Silva quando si era sposato e sistemò 2 candele su 2 candelieri. Poi andò a svegliare Monteiro Rossi, ma entrò piano nella stanza perché in fondo gli dispiaceva svegliarlo. Il ragazzo era riverso sul letto e dormiva con un braccio nel vuoto. Pereira lo chiamò, ma Monteiro Rossi non si svegliò. Allora Pereira gli scosse il braccio e gli disse: «Monteiro Rossi, è l'ora di cena. Se continua a dormire, non dormirà questa notte. Sarebbe meglio che venisse a mangiare un boccone». Monteiro Rossi si precipitò giù dal letto con l'aria terrorizzata. «Stia tranquillo», disse Pereira, «sono il dottor Pereira. Qui è al sicuro». Andarono in salotto e Pereira accese le candele. Mentre cuoceva l'omelette, offrì a Monteiro Rossi un patè in scatola che era rimasto nella dispensa e dalla cucina chiese: «Che cosa le è successo, Monteiro Rossi?»
«Grazie», rispose Monteiro Rossi. «Grazie dell'ospitalità, dottor Pereira, e grazie anche per i soldi che mi ha mandato. Me li ha fatti recapitare Marta».
Pereira portò in tavola l'omelette e si sistemò il tovagliolo intorno al collo. «Dunque», Monteiro Rossi chiese, «cosa succede?» Monteiro Rossi si precipitò sul cibo come se non mangiasse da una settimana. «Piano, così si strozza», disse Pereira. «Mangi con calma, che poi c'è anche del formaggio. E mi racconti?» Monteiro Rossi ingoiò il boccone e disse: «Mio cugino è stato arrestato». «Dove?» chiese Pereira. «Alla pensione che gli avevo trovato io». «Ma che?» rispose Monteiro Rossi. «È stato arrestato in Alentejo, mentre cercava di reclutare gli alentejani. Io sono sfuggito per miracolo». «E ora?» chiese Pereira. «Ora sono braccato, dottor Pereira», rispose Monteiro Rossi. «Credo che mi stiano cercando per tutto il Portogallo. Ho preso un autobus ieri sera, sono arrivato fino al Barreiro, poi ho preso un traghetto dal Cais do Sodré fino a qui e sono venuto a piedi perché non avevo soldi per il trasporto». «Qualcuno sa che è qui?» chiese Pereira. «Nessuno», rispose Monteiro Rossi, «nemmeno Marta, anzi vorrei comunicare con lei, vorrei dire almeno a Marta che sono al sicuro perché lei non mi manderà via, vero dottor Pereira?» «Lei può restare qui tutto il tempo che vuole», rispose Pereira, «almeno fino a metà settembre, fino a quando non ritornerà la Piedade, la portiera dello stabile che è anche la mia donna di servizio. Piedade è una donna affidata, però è una portiera e le portiere parlano con le altre portiere. La sua presenza non passerebbe inosservata». «Beh», disse Monteiro Rossi, «di qui al 15 settembre mi troverò un'altra sistemazione. Magari ora parlo con Marta». «Senta, Monteiro Rossi», disse Pereira, «lasci perdere Marta per ora. Finché lei è a casa mia, non comunichi con nessuno. Se ne stia tranquillo e si riposi». «E lei cosa fa, dottor Pereira?» chiese Monteiro Rossi. «Si occupa ancora dei necrologi e delle ricorrenze?» «In parte», rispose Pereira, «ma gli articoli che mi ha scritto sono tutti impubblicabili. Li ho messi in una cartellina in redazione. Non so perché non li butto via».
«È tempo che le confessi una cosa», mormorò Monteiro Rossi. «Mi scusi se glielo dico così in ritardo, ma quegli articoli non sono tutta farina del mio sacco». «Come sarebbe a dire?» chiese Pereira. «Beh, dottor Pereira, la verità è che Marta mi ha dato una buona mano. In parte li ha fatti lei. Le idee fondamentali sono sue».
«Mi pare una cosa molto scorretta», replicò Pereira.
«Oh», rispose Monteiro Rossi, «non so fino a che punto, ma lei, dottor Pereira, lo sa cosa gridano i nazionalisti spagnoli? Gridano viva la muerte! E io di morte non so scrivere. A me piace la vita, dottor Pereira, e da solo non sarei mai stato in grado di fare necrologi, di parlare della morte. Davvero non sono in grado di parlarne».
«In fondo la capisco», sostiene di aver detto Pereira.
Non ne posso più neanch'io. Era caduta la notte e le candele diffondevano una luce tenue. «Non so perché faccio tutto questo per lei, Monteiro Rossi», disse Pereira. «Forse perché lei è una brava persona», rispose Monteiro Rossi. «È troppo semplice», replicò Pereira. «Il mondo è pieno di brave persone che non vanno in cerca di guai». «Allora non lo so», disse Monteiro Rossi. «Non saprei proprio». «Il problema è che non lo so neanch'io», disse Pereira. «Fino ai giorni scorsi mi facevo molte domande, ma forse è meglio che smetta di farmele». Portò in tavola le ciliegie sotto spirito e Monteiro Rossi se ne fece un bicchiere pieno. Pereira prese solo una ciliegia con un po' di sugo perché temeva di rovinare la sua dieta. «Mi racconti com'è andata?» chiese Pereira. «Cosa ha fatto fino a ora in Alentejo?» «Abbiamo risalito tutta la regione», rispose Monteiro Rossi, «fermandoci nei luoghi sicuri, nei luoghi dove c'è più fermento». «Scusi», interloquì Pereira, «ma suo cugino non mi sembra la persona adatta. Io l'ho visto una volta sola, ma mi sembrava un po' sprovveduto, direi un po' tonto, e poi non parla nemmeno il portoghese». «Sì», disse Monteiro Rossi, «ma nella vita civile fa il tipografo. Sa lavorare con i documenti. Non c'è nessuno meglio di lui per falsificare un passaporto». «E allora avrebbe potuto falsificare meglio il suo», disse Pereira. «Aveva un passaporto argentino e si vedeva a un miglio di distanza che era falso». «Quello non lo aveva fatto lui», obiettò Monteiro Rossi. «Glielo avevano dato in Spagna». «In conclusione?» chiese Pereira. «Beh», rispose Monteiro Rossi, «a Porto Alegre abbiamo trovato una tipografia fidata e mio cugino si è messo al lavoro. Abbiamo fatto un lavoro con i fiocchi. Mio cugino ha confezionato un bel numero di passaporti. Una buona parte li abbiamo distribuiti, altri sono rimasti a me perché non abbiamo fatto in tempo». Monteiro Rossi prese la borsa che aveva lasciato sulla poltrona e vi infilò la mano. «Ecco quello che mi è rimasto», disse. Mise sulla tavola un pacchetto di passaporti. Dovevano essere una ventina. «Lei è pazzo, mio caro Monteiro Rossi», disse Pereira. «Gira con quella roba in borsa come se fossero caramelle. Se la trovano con questi documenti, lei fa una brutta fine». Pereira prese i passaporti e disse: «Questi li nascondo io». Pensò di metterli in un cassetto, ma gli parve un luogo poco sicuro. Allora andò nell'ingresso e li infilò di piatto nella libreria, proprio dietro al ritratto di sua moglie. «Scusa», disse al ritratto, «ma qui nessuno verrà a guardare, è il posto più sicuro di tutta la casa». Poi ritornò in salotto e disse: «Si è fatto tardi, forse sarebbe meglio andare a letto». «Io devo comunicare con Marta», disse Monteiro Rossi. «È in pensiero, non sa cosa mi sia successo, magari pensa che hanno arrestato anche me». «Senta, Monteiro Rossi», disse Pereira, «domani a Marta telefono io. Ma da un telefono pubblico. Per stasera è meglio che lei stia tranquillo e se ne vada a letto. Mi scriva il numero di telefono su questo foglio». «Le lascio due numeri», disse Monteiro Rossi. «Se non risponde a uno, risponde sicuramente all'altro. Se non risponde lei personalmente, chieda di Lise Delaunay. È così che si chiama ora». «Lo so», ammise Pereira. «L'ho incontrata in questi giorni. Quella ragazza è diventata magra come un cane. È irriconoscibile. Questa vita non le fa bene, Monteiro Rossi. Si sta rovinando la salute. E ora buonanotte». Pereira spense le candele e si chiese perché si era messo in tutta quella storia. Perché ospitare Monteiro Rossi? Perché telefonare a Marta e lasciare messaggi cifrati? Perché entrare in cose che non lo riguardavano? Forse perché Marta era diventata così magra che sulle spalle le si vedevano due scapole sporgenti come due ali di pollo? Forse perché Monteiro Rossi non aveva un padre e una madre che potevano dargli ricovero? Forse perché lui era stato a Parede e il dottor Cardoso gli aveva esposto la sua teoria sulla confederazione delle anime? Pereira non lo sapeva e ancora oggi non si saprebbe rispondere. Preferì andarsene a letto perché l'indomani voleva alzarsi presto e organizzare bene la giornata. Ma prima di andarsi a coricare, si recò un attimo nell'ingresso a dare un'occhiata al ritratto di sua moglie. E non gli parlò Pereira. Gli fece solo un affettuoso ciao con la mano, sostiene. Quel mattino di fine agosto, Pereira si svegliò alle 8, sostiene. Durante la notte si era svegliato varie volte e aveva sentito una pioggia che scrosciava sulle palme della caserma di fronte. Non ricorda di aver sognato. Aveva dormito in maniera intermittente, con qualche sogno sparso, certo, ma che non ricorda. Monteiro Rossi dormiva sul divano del salotto. Era infilato in un pigiama che praticamente gli faceva da lenzuolo, data l'ampiezza. Dormiva tutto rattrappito, come se avesse freddo, e Pereira lo coprì con un plaid, delicatamente, per non svegliarlo. Si mosse con circospezione per la casa per non fare rumore, si preparò un caffè e andò a fare la spesa al negozio dell'angolo. Comprò 4 scatole di sardine, 12 di uova, dei pomodori, un melone, il pane, 8 polpette di baccalà di quelle già pronte che bastava riscaldare sul fornello. Poi vide un piccolo prosciutto affumicato che pendeva da un gancio cosparso di paprika e Pereira lo comprò. «Ha deciso di rifornire la dispensa, dottor Pereira», commentò il bottegaio. «Ebbene sì», rispose Pereira. «La mia donna di servizio non arriva prima della metà di settembre. È da sua sorella Stubal e bisogna che io mi arrangi. Non posso fare la spesa tutte le mattine. Se vuole una brava persona che venga a farle un po' di servizio, gliela potrei indicare», disse il bottegaio. «Abita un po' più in su, verso la Grassa. Ha un bambino piccolo e il marito l'ha abbandonata. È una persona di fiducia». «No, grazie», rispose Pereira. «Grazie, signor Francisco, ma è meglio di no. Non so come la prenderebbe la Piedade. C'è molta gelosia fra le donne di servizio e lei si potrebbe sentire spodestata, eventualmente per l'inverno. Magari potrebbe essere un'idea. Ma ora è meglio che aspetti il ritorno della Piedade». Pereira entrò in casa e collocò le compere nella ghiacciaia. Monteiro Rossi dormiva. Pereira gli lasciò un biglietto. «Ci sono uova al prosciutto o crocchette di baccalà da riscaldare. Le può riscaldare in padella, ma con poco olio, altrimenti diventano una pappa. Faccia un buon pranzo e stia tranquillo. Io ritorno alla fine del pomeriggio. Parlerò con Marta. A presto, Pereira». Uscì di casa e si recò in redazione. Quando arrivò, trovò Celeste nel suo bugigattolo che trafficava con un calendario. «Buongiorno, Celeste», fece Pereira. «Ci sono novità?» «Nessuna telefonata e niente posta», rispose Celeste. Pereira si sentì sollevato. Era meglio se non lo aveva cercato nessuno. Salì in redazione e staccò il telefono. Poi prese il racconto di Camillo Castelobranco e lo preparò per la tipografia. Verso le 10 telefonò al giornale e gli rispose la soave voce della signorina Filippa. «Sono il dottor Pereira», disse Pereira. «Vorrei parlare con il direttore». Filippa passò la comunicazione e la voce del direttore disse: «Pronto». «Sono il dottor Pereira», disse Pereira. «Volevo solo farmi vivo, signor direttore». «E fa bene», disse il direttore, «perché ieri l'ho cercata, ma lei non era in redazione». «Ieri non mi sentivo bene», mentì Pereira. «Sono rimasto a casa mia perché il mio cuore non funzionava». «Capisco, dottor Pereira», disse il direttore, «ma mi piacerebbe sapere che intenzioni ha per le prossime pagine culturali». «Pubblico un racconto di Camillo Castelobranco», rispose Pereira, «come mi ha consigliato lei, signor direttore, un autore portoghese dell'Ottocento, credo che possa andar bene. Lei che ne dice?» «È perfetto», rispose il direttore, «ma mi piacerebbe anche che continuasse la rubrica delle ricorrenze». «Avevo pensato di fare Rilke», rispose Pereira, «ma poi non l'ho fatto, volevo il suo beneplacito». «Rilke», disse il direttore, «il nome mi dice qualcosa». «Rainer Maria Rilke», spiegò Pereira, «è nato in Cecoslovacchia, ma è praticamente un poeta austriaco. Ha scritto in tedesco, è morto nel 26.
«Senta, Pereira», disse il direttore, «il Lisboa, come le ho già detto, sta diventando un giornale esterofilo. Perché non fa la ricorrenza di un poeta della patria? Perché non fa il nostro grande Camões?»
«Camões?» rispose Pereira.
«Ma Camões è morto nel 1580. Sono quasi 400 anni».
«Sì?» disse il direttore, «però è il nostro grande poeta nazionale, è sempre attualissimo.
E poi sa cosa ha fatto Antonio Ferro, il direttore del Secretariato Nazionale de Propaganda, insomma il ministro della cultura? Ha avuto la brillante idea di far coincidere il giorno di Camões con il giorno della razza. In quel giorno si celebra il grande poeta dell'epica e la razza portoghese, e lei ci potrebbe fare una ricorrenza».
«Ma il giorno di Camões è il 10 di giugno», obiettò Pereira, signor direttore. «Che senso ha celebrare il giorno di Camões alla fine di agosto?»
«Intanto il 10 giugno non avevamo ancora la pagina culturale», spiegò il direttore, «e questo può dichiararlo nell'articolo. E poi può sempre celebrare Camões, che è il nostro grande poeta nazionale, e fare un riferimento al giorno della razza. Basta un riferimento perché i lettori capiscano».
«Mi scusi, signor direttore», rispose con compunzione Pereira, «ma senta, le voglio dire una cosa. Noi in origine eravamo lusitani, poi abbiamo avuto i romani e i celti, poi abbiamo avuto gli arabi. Che razza possiamo celebrare noi portoghesi?»
«La razza portoghese», rispose il direttore.
«Scusi Pereira, ma la sua obiezione non mi suona bene. Noi siamo portoghesi, abbiamo scoperto il mondo, abbiamo compiuto le maggiori navigazioni del globo, e quando l'abbiamo fatto, nel 500, eravamo già portoghesi. Noi siamo questo e lei celebri questo, Pereira».
Poi il direttore fece una pausa e continuò. «Pereira, l'ultima volta ti davo del tu. Non so perché continuo ancora a darti del lei».
«A suo piacimento, signor direttore», rispose Pereira. «Forse è il telefono che fa questo effetto».
«Sarà», disse il direttore. «Comunque senti bene, Pereira. Voglio che il Lisboa sia un giornale molto portoghese anche nella sua pagina culturale, e se tu non hai voglia di fare una ricorrenza sul giorno della razza, la devi fare almeno su Camões. È già qualcosa».
Pereira salutò il direttore e riattaccò.
«Antonio Ferro», pensò, «quel terribile Antonio Ferro. Il peggio è che si trattava di un uomo intelligente e furbo, e pensare che era stato amico di Fernando Pessoa. Beh, concluse, però anche quel Pessoa si sceglieva certi amici». Provò a scrivere una ricorrenza su Camões e ci rimase fino alle 12:30. Poi buttò tutto nel cestino. «Al diavolo anche Camões», pensò. «Quel grande poeta che aveva cantato l'eroismo dei portoghesi, ma che eroismo!» si disse Pereira. Infilò la giacca e uscì per andare al caffè Orchidia. Shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Now my foolish boat is leaning, broken love, Lord, on your rocks. For you sing, touch me not,
Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. Well, I'm as puzzled as the newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Oh, hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you.
Viola Graziosi ha letto Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio.